Benvenuti in questo nuovo episodio di The Talk of Us. Che cos'è The Talk of Us? È lo spoiler special dedicato alla serie The Last of Us che è arrivata al quinto episodio, quindi oggi parleremo dell'episodio 5 Endure and Survive, che in italiano è?
Resisti e sopravvivi.
Ah, vabbè, ci sta.
Resistere e sopravvivere.
Avete appena ascoltato la voce di Teo Yusufian,
ma
che
ciao.
È qui con me. E abbiamo anche il nostro esperto del gioco, Claudio Manca.
Ciao amici.
Ciao Claudio. Siamo, diciamo, questa puntata è uscita qualche giorno prima per via del Super Bowl e quindi abbiamo atteso qualche giorno in più, in realtà per colpa mia.
Ecco, diciamo la verità. per chi non avesse visto la story che ho fatto su Instagram.
Ah, mi hai proprio accusato pubblicamente.
Ti ho anche taggato, ma te non allora, mi hai taggato bene. Perché ero occupato a naufragare.
Esatto, chiedo bene.
Eravamo, no, diciamo un attimo, perché avremmo dovuto uscire molto prima con questa puntata.
Avremmo
dovuto uscire. Sì. Ok. È sbagliato? No. Dai,
dipende, perché? Forse saremmo dovuti uscire.
Sì, forse mi sa che hai ragione tu. Beh, la puntata sarebbe dovuta uscire un po' prima, eravamo d'accordo, eccetera, eccetera. E poi a un certo punto mi arriva un messaggio di Paolo che mi dice: ehi, ma quando avremmo dovuto registrare la puntata di The Talk of Us? E gli ho detto: Paolo, oggi alle 5:30, 6. Ah, allora ho fatto una cazzata. Che cazzo
avevo
hai fatto?
Avevo preso i biglietti per Titanic in 3D. Vabbè, succede.
E niente.
Ma entriamo subito a parlare del vivo di questo episodio, perché come dicevo questo è uno spoiler special, quindi per chi non lo sapesse è dedicato a tutti i retroscena dell'episodio. Se non l'avete ancora visto, non è il caso che ci ascoltiate prima di averlo visto.
E quindi, soprattutto, non faremo spoiler su quello che succederà nel gioco.
Sì, questo mi piace.
Non faremo spoiler sul gioco, che presenta diverse differenze e che, diciamo, chi l'ha già giocato sa come va a finire. Quindi sarà solo spoiler free riguardo alla puntata, cioè alle prime 5 puntate della serie TV. Quindi immagino che l'abbiate vista, passiamo a parlare di questo episodio che inizia...
Posso dire che è una, secondo me, è una puntata bellissima anche questa. Abbiamo passato il giro di boa, purtroppo.
Siamo a metà. 5
su
10.
5 su 9.
Non sono 10.
Sono 9.
Posso dire onestamente che è la mia preferita.
Attenzione.
Sì.
Beh, mi è piaciuto un sacco perché secondo me c'è veramente dentro di tutto. C'è una cosa che mi ha fatto storcere il naso, ma poi ne parleremo quando ci arriveremo. Però ci ho trovato veramente di tutto. Cioè, nel senso, se le prime 4, bene o male, possiamo identificarle come puntate che si sono focalizzate su un aspetto di questo universo, di questo mondo distopico, di questo schifo che è successo. Cioè, la prima puntata è il come avviene, la presentazione di tutto quanto. La seconda è il dato di fatto, cioè che cosa è successo, che cosa devono affrontare. La terza è una meravigliosa deviazione che però ti fa vedere l'altro lato del cosa devono affrontare e come lo affrontano. La quarta è l'inizio della vera e propria quest dei due protagonisti. Qui c'è veramente tutto quanto.
Sì, questa è la più completa finora.
Sì.
Eh sì, perché affronta sia, diciamo, c'è una crescita dei personaggi, c'è un confronto con altri personaggi, c'è l'altro lato della medaglia, quindi la perdita di umanità anche dai vari punti di vista, e c'è tanta azione anche nel finale.
E poi c'è il lato, diciamo, spaventoso, il lato sentimentale, il lato di approfondimento dei personaggi, il lato action, c'è veramente, ci sono tanti aspetti, molto completa.
Scelgono di iniziare l'episodio con un piccolo flashback di 10 giorni e vediamo come è caduto Fedra a Kansas City, quindi la rivolta di, insomma, in pieno stile rivoluzione, iperviolenta, quindi
terribile.
Risposta alla violenza di Fedra con altrettanta violenza da parte dei ribelli e... Poi vediamo questo personaggio di Henry, di cui avevamo sentito parlare e che avevamo visto nel finale dell'episodio precedente, insieme al fratellino Sam, che è sordo, che si rifugiano, che stanno scappando e sono i principali ricercati. Ora, qui chiaramente noi abbiamo detto ci sono alcune differenze tra gioco e serie TV. Non andremo a approfondire quello che è nel gioco perché non vogliamo spoilerare il gioco, però c'è un motivo per cui ci sono queste differenze e in questo caso il personaggio di Sam, del suo handicap, viene inserito nella serie, è un elemento inedito, che viene inserito proprio per differenziare la relazione che hanno Harry e suo fratello da quella che hanno Joel e Ellie. Per non riavere la stessa cosa, nell'inizio di questo episodio vediamo come i due, come Sam abbia paura e il fratello cerca di tranquillizzarlo, hanno un rapporto in cui comunque Harry è l'elemento che protegge il più debole Sam, però il loro linguaggio è il linguaggio dei segni, c'è tanto silenzio.
Lingua dei segni, attenzione.
Lingua dei segni. Lingua americana dei segni, tra l'altro, perché ci sono varie Giusto. Nazioni. Tra l'altro ho scoperto che c'è anche la lingua americana nera dei segni, cioè degli afroamericani, che è diversa da quel... Sì, ci sono un sacco di sfumature assurde. Tra l'altro il casting che hanno fatto per scegliere l'attore che interpreta Sam, che è veramente un bambino sordomuto.
Ah, ecco, quello me lo ero chiesto durante la puntata.
È stato particolarmente difficile perché dovevano cercare un ragazzino di quell'età che fosse sordomuto, afroamericano e più basso di Ellie, cioè di Bella Ramsey, che comunque non è altissima.
E magari anche bravo a recitare.
E anche bravo a recitare, quindi immaginati che delirio deve essere stato. È stato un attore fenomenale perché è veramente bravissimo.
Sì.
Queste dinamiche appunto hanno delle differenze rispetto a quelle di Joel e Ellie, almeno come sono presentate, proprio per il fatto di questo linguaggio.
Ma infatti fino ad ora tutto quello che ho notato e che mi ha fatto pensare è che tutte le differenze che prendono dal gioco le sfruttano per migliorarle. Cioè tutte le vicende, tutto quello che succede, che si discostano dalla storia principale, diciamo,
mm-hmm.
le migliorano in qualche modo. Quindi tutte le aggiunte servono per approfondire anche un personaggio, una storia.
Ma più che altro anche per funzionare al meglio nel medium differente. Perché se ci fai caso, e poi secondo me lo andiamo a approfondire anche più avanti, sì. nella parte del finale dell'episodio, ci sono alcune dinamiche che per il gioco sono perfette, ma per il film no. E viceversa, no? Quindi in questo caso ci viene mostrato il rapporto tra questi due personaggi finché non... si trovano lì ad aspettare il dottore che mai arriverà. E il momento in cui Sam, dopo un po', dice: ma il dottore non arriva più, è morto. Harry gli dice la verità: dice: probabilmente sì, ci dobbiamo muovere di qua, sennò faremo una brutta fine. E questo fatto di non nascondere una verità al bambino è quasi un fatto, una scelta di non proteggerlo dalla verità. Ma è un po' quello che sta costruendo anche Joel con Ellie, no? Cioè lo responsabilizza, non so come dire. È una scelta che lui fa di non nascondergli una verità brutta, anche se può fargli paura, però lo rende cosciente della situazione. Mentre dall'altro lato... Kathleen, che ormai ha preso il potere, che è al comando di questa fazione di ribelli, ha instaurato un regime che è di fatto altrettanto violento quanto quello di Fedra, e vediamo come interroga i prigionieri, gli informatori, che in quanto informatori dovrebbero informarla, minacciandoli di morte. Quindi vediamo che non ci sono mezze misure da parte sua. Quindi fino a questo punto qui è un personaggio abbastanza granitico, no? È una cattiva, cioè non ha
cattiva
mezze
fino
misure.
In fondo,
sì.
Perché li minaccia per avere delle informazioni, però poi alla fine comunque li fa comunque giustiziare. No?
Sì, non...
Se ci fate caso, probabilmente ci avrete fatto caso, immagino. Se, almeno questo l'ho visto io, poi magari no. Ma io ho visto in questa puntata il tema dell'avere qualcuno da proteggere o qualcuno che ti protegge.
Sì.
Non lo si vede soltanto in Joel e Ellie e anche ovviamente Harry e Sam, ma anche in Kathleen e il fratello. Cioè si percepisce che c'era questo tipo di rapporto tra di loro.
Sì, e poi in Ellie e Sam.
Quindi la cosa viene proprio portata avanti dai due punti di vista, diciamo. sia sì. quello dei, tra virgolette, buoni e quello, aia, ho dato una gomitata al tavolo dello studio, che quello dei, tra virgolette, cattivi. E anche lì, quanto può essere definito buono una persona che per interesse personale mette, manda a morte certa altre persone, cioè la famosa questione di fare la spia, tra virgolette.
Cioè, sono... Diciamo che è una persona che si adatta alla vita che sta affrontando in quel momento. Quindi...
Sì, perché, cioè, nel senso, è un mondo in cui la divisione buoni e cattivi ha poco senso di esistere, sì. anche quella la cosa.
Beh, però c'è un'etica. Però infatti...
Ho trovato interessante che appunto anche per Kathleen, giusto? Sì.
sì.
Ci fosse questa cosa. Cioè si percepisse questa la mancanza di quella figura che invece... Ellie e Sam ancora hanno.
Sì, non so se dipende. Sì, probabilmente sì, dipende dalla mancanza della figura. Che poi, vabbè, possiamo anche fare un piccolo salto. Quando vediamo lei nella sua cameretta che racconta poi, e finalmente scopriamo che cosa ha fatto Henry, no?
Sì.
Cioè ha fatto la spia, ha fatto uccidere da Fedra il fratello maggiore di Kathleen, che era il leader della resistenza. E lei aveva lui come punto di riferimento, si rende conto che quello che sta facendo non è neanche quello che avrebbe fatto lui o avrebbe lui voluto che lei facesse, ma è come se lei si rende conto di non essere abbastanza forte da resistere all'odio, alla paura,
alla vendetta,
sì. tutte quelle sensazioni che questa tragedia le provocano. Quindi lei si rende conto di non essere all'altezza del fratello fondamentalmente, ma non ci può fare nulla. Il fatto che lei se ne renda conto non la giustifica, chiaramente, certo. però la rende umana. E lì c'è anche il discorso della scatola, no? Lei dice questa cameretta, mio fratello me la raccontava come se fosse una scatola di legno che ci proteggeva da tutto quello che c'era fuori, no? E questa metafora della scatola poi la rivediamo nel corso dell'episodio, sia nel luogo in cui sono nascosti all'inizio Harry e Sam, dove Harry aiuta Sam a colorare i muri, a renderlo un posto piacevole, no? Perché quella è la scatola che li protegge.
Certo.
Sia poi quando trovano più avanti nei tunnel il centro di...
Quella, diciamo, sorta di asilo, di scuola.
Di asilo, insomma, della comunità che si era raccolta lì. Sia poi nel finale quando... Cioè ci sono tutta questa serie di scatole di protezione, no?
Anche quella, tra l'altro, cosa secondo me gran bella decisione da parte... Mi stavo dicendo per l'ennesima volta, io da ignorante del gioco, quali sono?
Tu sei l'ignorante del
esatto,
gioco.
Cioè, quindi ormai diciamo che lo dirò in tutte le puntate. Anche se mi è arrivato questa sera.
Ah, l'hai ordinato.
Aia.
Ho comprato la versione fisica perché ho detto, almeno ce l'ho tangibile, più bello di quella digitale. Ma andiamo avanti con questa cosa. Dicevo, non so se appunto è una decisione che arriva dal videogioco o degli showrunner esclusivamente della serie, ma mi è molto piaciuta la decisione di far entrare i nostri protagonisti in questi sotterranei sulla carta pericolosissimi, che è l'ultimo posto dove dovresti andare. Quando loro si parlano, giustamente uno dice, ma che cazzo, dove vai? Cioè, ma sei pazzo ad andare in quel posto lì? Anche Joel, la sua reazione, che dice, ma no, hanno detto che li hanno fatti fuori tutti, quanto tempo fa? 3 anni fa. Figurati se c'è. E invece ci vanno e tu ti aspetti
Il delirio,
ti aspetti i peggio mostri di questo mondo e del loro, e invece no, non te li fa trovare, e anzi ti fa trovare una cosa totalmente opposta, cioè ti fa trovare una piccola oasi di finta pace, finto benessere, nel quale vedi che comunque ci sono stati dei bambini che hanno avuto delle ore felici, e a me ha scatenato un mix di emozioni, perché quando ho visto quella stanza lì ho detto, ok, qua qualcuno ci ha passato delle belle ore, cioè qualcuno è stato sereno e felice. E poi subito dopo ho detto, e poi chissà che cazzo di fine ha fatto quel qualcuno, però.
Già.
E qua c'è una grande differenza con il gioco.
Oh.
Perché lo stesso scenario lo ritroviamo nel videogioco. E... Posso dirla? Comunque, cioè, sto facendo un paragone con teoria. E, giustamente tu hai detto, che fine hanno fatto... quel qualcuno, no? Che fine ha fatto? Dov'è adesso? Nel gioco ci sono delle non persone, ma devi affrontare, insomma...
Ok, comunque...
E tra l'altro in quella situazione tu rimani da solo, cioè Joel rimane da solo con Sam.
Ok, però lì ha senso, nella serie ha senso che loro siano da soli lì e abbiano questo momento di pace, perché permette a loro, vabbè, a Joel e Harry di fare dei discorsi tra padri, tra virgolette, esatto. No? Mentre Ellie e Sam iniziano a legare e Ellie inizia a sentirsi un po' una sorella maggiore nei confronti di Sam, inizia a sviluppare questo affetto. Ma facendo un passo indietro, quindi, cioè, vabbè, dicendo, quindi questa scena qui ha senso che sia così.
Ultima cosa, poi scusami se ti interrompo, poi ti faccio andare avanti, ma...
In realtà volevo andare indietro perché abbiamo saltato un passaggio, però...
E mi è piaciuta la... come si dice, la doppia... il doppio pregiudizio, tra virgolette, anche se non è proprio un pregiudizio. Nel senso, Harry è convinto che... Joel sia il padre di Ellie, quando non lo è,
sì.
E noi spettatori, almeno per quanto riguarda me e tutti coloro che non conoscevano la storia, io ero convinto che Harry fosse il padre di Sam.
Sì, però lo diceva nell'episodio prima.
Nell'episodio prima finisce con il bambino che punta la pistola, quindi...
No, però che... in qualcuno parlava di Harry e suo fratello, mi pare. Sì.
Allora non avevo fatto uno più uno io per capire che il fratello a cui si riferivano era proprio Sam. Sì. Però dalle dinamiche, da come si parlano, da come si comportano, se non lo sai, sembra un rapporto tra padre e figlio.
Infatti potrebbe tranquillamente esserlo, sì.
E mi è piaciuta questa doppia situazione, insomma. Cioè, io ero convinto che quella coppia fosse padre e figlio quando non lo è, e nella storia loro sono convinti che Joel e Ellie siano padre e figlio quando non lo sono.
Tra l'altro Harry dice a Joel, quando gli dice tua figlia, no? Lui dice no, non è mia figlia, però tu sei un padre, cioè...
Sì,
capisce
stato.
Se
sì,
è
sì,
stato
sì.
Un padre, perché lo capisce che lui ha quell'atteggiamento lì. Perché però sono insieme Harry e Joel? Perché Harry, questo è un tocco bellissimo, quando Harry vediamo che vede lo schianto della macchina dell'episodio precedente e Joel che ammazza tutti, quindi vede che questo qui è addestrato, è violento, sa uccidere ed è tutto quello che lui non è, e quindi ha bisogno di Joel per riuscire a sopravvivere col fratello. E, tra l'altro, nell'episodio prima si intravedeva Joel che vedeva dalla finestra qualcuno affacciato, no? Che era Harry, però non lo capivi. E adesso tutto si ricollega. Molto bello quel tocco lì. Quando poi si trovano insieme che stanno facendo il piano, Harry svela che non ha mai ammazzato nessuno. E quindi si capisce che il motivo per cui è ricercato era poco chiaro. E che ha bisogno di Joel, devono unire le forze. Questa cosa chiaramente è diversa dal gioco, ma in questo caso qui ha un senso per il personaggio di Harry, per creare proprio questo dualismo. Anche il fatto che Harry propone la fuga attraverso i tunnel e tutti gli spettatori ovviamente in quel momento si aspettano, sì, c'è tipo ora horror puro qui, vanno nei tunnel eccetera. E fa molto ridere il fatto che Harry non smetta mai di dire: hai visto, avevo ragione, non c'è nessuno. si crogiola un po' del suo piano fino in fondo. E, vabbè, quindi arrivano lì, si trovano a legare. Ellie e Sam trovano i fumetti dove c'è
Starlight
con il motto Endure and Survive, che era in italiano
resistere e sopravvivere.
Tra l'altro qui c'è una gag simpatica che raccontava Neil Druckmann, che quando aveva scritto il gioco cercava un motto che fosse stupido, cioè che fosse una roba da fumetto scritto a cazzo di cane, no?
Addirittura?
Sì, perché Endure and Survive è la stessa cosa. Lui aveva scritto Sopravvivi, aveva cercato i sinonimi e fondamentalmente è la stessa cosa ripetuta due volte, no? Quindi è proprio un motto stupido. E nella serie, infatti, loro fanno la battuta quando Joel dice è proprio scritto a cazzo di cane questa cosa qui, no? Ed era una strizzata d'occhio al fatto di come avevano scritto originalmente quel motto nel gioco, però poi dopo era diventato una sorta di simbolo del gioco e quindi spesso si sono trovati con dei fan che arrivavano da loro che si erano tatuati la scritta Endurance Survive e quindi chiedeva scusa a tutti i fan che si sono tatuati Endurance Survive. Diceva, mi fa piacere che sia diventato un motto del gioco.
Però sappiate che...
è un po' una stronzata.
Fantastico.
E qui vabbè abbiamo detto già di Kathleen che racconta a Perry il suo braccio destro, che tra l'altro è l'abbiamo già detto che è interpretato dall'attore che nel gioco faceva il fratello di Joel.
Credo di no, infatti questa okay. è la prima
no,
volta che la sento.
Ma hai fatto
cosa.
Bene a dirlo.
Tu lo sapevi?
No.
Vedi, Perry, il braccio destro, è l'attore che aveva fatto il motion capture e l'interpretazione
ma
nel gioco del fratello di Joel.
O forse non l'avevo riconosciuto con tutta quella barba.
Non aveva la barba, allora sì, ecco, sì. Infatti, questo è un piccolo cinefact, quando gli facevano i complimenti sul set per l'interpretazione, faceva no, no, ma non è merito mio, 50% è merito della barba. Comunque è stato molto bravo. E arrivano, quindi passano tutti i tunnel, arrivano salvi e si trovano in questo spiazzo, in questo vicolo cieco dove iniziano ad essere attaccati dal cecchino, proprio mentre Ellie stava cercando di convincere Joel a proseguire il viaggio tutti e quattro insieme, che è una cosa cioè una cosa molto umana, no? Il fatto che tu stai facendo un viaggio con una persona che conosci insieme, no? Cioè capita anche in vacanza e poi incontri delle altre persone che fai amicizia, no? E inizia a esserci il dubbio, no? Che facciamo un pezzo di viaggio insieme a queste persone che abbiamo appena conosciuto oppure rimaniamo tra di noi e non ci rischiamo magari che questi sono dei rompicoglioni?
Allora, in questo caso, più che rompicoglioni...
No, nel caso, capito, nelle situazioni di normalità, sì, certo. Sì. In questo caso può essere peggiore.
Sì, no, anche perché in questo caso, guardandola proprio dal punto di vista Endure and Survive, erano abbastanza poco utili una volta fuori dalla città, infatti. RSM, cioè, anzi diventavano un peso non leggero da sostenere per le spalle di Joel.
Infatti Joel non gliel'avrebbe mai proposto una cosa del genere.
Esatto.
Joel un po' gli giravano le palle.
E qua arriviamo alla prima delle cose che mi hanno... delle due, prima ho detto che ce n'era una sola. In realtà adesso pensandoci ce ne sono un paio che mi hanno fatto un po' storcere.
Però con la mano hai fatto tre.
Come ho fatto tre?
Hai fatto ci sono un paio con tre con la mano.
Ma perché intendevo tre, infatti.
Ah, ora quattro.
Nel senso, ma se è importante avere un cecchino sulla torre...
Ok.
Perché ci metti uno di 98 anni con la cataratta?
Te lo spiego.
Che ha una mira di merda. E tra l'altro lo fai anche dire ai personaggi della serie. Tranquilli, ha una mira di merda.
Ma si
effettivamente
vede,
si vede. Sembrava uno degli Stormtrooper di Guerre Stellari, che storicamente si sa.
Considera anche
che
è notte.
Mira pessima.
È notte.
Appunto.
Quindi non è facilitato il povero vecchio. Tra l'altro,
mettilo Claudio a coltivare le zucchine.
Cioè. Ok, ma Claudio, nel gioco com'è il cecchino?
Ma
non è un vecchio.
Ecco. Non è un vecchio, è un cecchino formidabile.
È un cecchino molto bravo.
Perché nel gioco devi giocare, certo. E quindi devi essere messo in difficoltà.
Ed è giorno.
In nel questo gioco. Caso
pure.
Qui,
sì.
Ed è giorno. In questo caso qui, si crea un fattore umano. Cioè, questo vecchio qui non ha più niente da perdere. Dici, perché l'hanno messo lì? Magari era l'unico che voleva star lì a rompersi i coglioni, a non fare niente. O magari l'unica cosa che poteva fare perché gli altri potevano essere più utili altrove, magari essendo più forti,
essendo
più
vecchio,
abili.
Magari
no?
Non riesce a correre come gli altri. Quindi,
è stato messo lì. Nel momento però in cui... Cioè Joel, quando arriva lì, ha già capito che c'è qualcosa. E quando lo vede... Inoltre capisce che il vecchio non ha più niente da perdere. Per questo lui gli dice non me lo far fare.
Non farlo.
Non farlo, dai, cioè, mi basta mezz'ora e poi ce ne andiamo. Ma sa già che il vecchio proverà a sparargli perché
sì.
In realtà il vecchio non è che vuole uccidere Joel. Il vecchio vuole che Joel
esatto.
Termini la sua
vuole
sofferenza.
Vuole farsi ammazzare.
E è uno che ha vissuto tutta la sua vita e gli ultimi 20 anni della sua vita, che ci avrà 85 anni... Gli ultimi 20 anni sono stati 20 anni di merda, quindi immaginati che voglia ci avrà di sopravvivere questo vecchio. Quindi si crea questo fattore umano e la scena è molto bella quando si incontrano. Inoltre, tornando al discorso della scena proprio in sé, è stata fatta di notte mentre nel gioco era di giorno, perché di notte sia i clicker, i vari mostri che poi escono dal cratere, sono molto più spaventosi.
Eh sì.
E le fiamme hanno molto più effetto scenico.
Ovvio, e anche per gestire la questione tra trucco, make-up e aiuto con la CGI.
Esatto.
È meglio la notte.
Il problema è però che quello che vediamo è un set, non è una costruzione vera. Sono tutti set che hanno costruito in un mese con vari... tipo lavoratori edili, hanno costruito praticamente tutte quelle case in un mese, un lavoro incredibile, in più 3 settimane di produzione per girare quella scena, 3 settimane di notturna, che sono per voi che magari non avete dimestichezza, però è come farsi 3 settimane di turni di notte senza vedere la luce del giorno, e dopo 3 settimane la gente inizia un pochino a andare via di testa,
abbastanza.
Quindi diciamo che non erano contentissimi. Al di là di questo, secondo me funziona alla grande. Nel momento in cui arriva Fedra, poi sono curioso di sapere cos'è che non ti ha convinto, Teo, perché io l'ho trovata molto molto bella, molto adrenalinica, molto, mi sono cagato addosso.
Quello sicuramente, una delle migliori scene action alla fine di massa della serie, perché ancora
poi
non abbiamo
ci
visto
sono...
di questo genere.
Poi ci sono questi elementi che ritornano, no? Perché abbiamo visto quel cratere nella prima puntata, questi zombie che dicono che Fedra li ha cacciati sottoterra e non si sa che fine abbiano fatto, perché nei tunnel non ci sono, da qualche parte saranno. Quindi ci sono una serie di elementi disseminati,
sì.
E quando vedi la macchina che si schianta, la macchina che finisce sotto e questo cratere che inizia a eruttare zombie...
Che non
abbastanza...
sono zombie, occhio.
Vabbè, sono nella definizione, diciamo, culturale, sono zombie. Poi sono infetti. Sono runner e clicker.
Sì.
E un bloater.
Esatto. Ah. E io qua ti volevo.
Ma ora, tra poco vi spiegheremo tutte le varie differenze. L'arrivo di Fedra con Kathleen super incazzata, Harry che si deve prendere la scelta di sacrificarsi, mentre Joel è lì che vede tutto e non può fare nulla, è abbastanza tesa. Quando inizia poi il casino con tutti i vari infetti, la situazione degenera. Che cos'è che non ti ha convinto, Teo?
Allora, adesso mi hai fatto venire in mente...
La quarta cosa.
La quarta cosa. Che...
E fai 5, va bene.
Le gag visive. No, allora, innanzitutto, come mi ha fatto anche notare la Bigna mentre vedevamo la puntata assieme, ma come mai nel momento in cui c'è Kathleen lì, bella pronta alla testa del suo drappello di maledetti bastardi,
okay,
e Joel è lassù nella torre del cecchino, non fa fuori Kathleen?
Beh, se Joel facesse fuori Kathleen non è che gli altri poi dicono «Ah, vabbè, è morta Kathleen, andiamo via».
Però, come ci insegnano tutte da Sun Tzu in poi, diciamo che far fuori il leader... aiuta.
Ma in una situazione così tesa scateni un casino, cioè un'escalation istantanea che potrebbe portare a conseguenze ben più gravi.
Ma poi, tra
quali?
L'altro...
Che la gente cercherebbe di far fuori il cecchino sulla torre e quelli nascosti dietro la macchina avrebbero tutto il tempo di scappare nella notte.
E se la manca?
Ma non la manca, Joel la manca, figurati.
Sì, ma Joel non
però,
conosce neanche Kathleen. Giusto.
Ho capito, però
è vero, Joel non ha mai visto Kathleen.
Ho capito, ma capisci che è la figura centrale di riferimento, è davanti a tutti, è lei che prende la parola e lei che parla.
Ma che ne sa? Tu parli dal seno, col seno di poi, lui non lo sa.
Anche ucciderla è un po' forza, non è che solo perché vedi una con una pistola così.
Che poi Kathleen, se la vedi, non è che diresti questo è il leader della resistenza.
No, è vero, però non lo so.
Forse
no, allora...
Scusami, forse ci stava quando nel momento in cui Kathleen punta la pistola a Henry, allora lì posso capirlo.
Però è pieno di altre gente.
Però
appena,
lì,
appena
lì
punta,
è un po' tardi, esatto.
Esatto,
lì è
appena punta.
Tardi. Allora, la cosa che mi ha fatto un po' strano è... allora, questo fantastico bloater, che da ignorante del gioco, avevo solo visto nel trailer della serie, quindi ormai si parla dell'estate scorsa, era una delle immagini più famose perché vedi sta cosa col fuoco e vedi sto mostro gigantesco che esce dalle fiamme, e una delle immagini più famose del teaser e del trailer della serie stessa era questa, e sapevo che prima o poi questa serie me l'avrebbe fatto vedere. Sono andato un po' a curiosare, e a parte il fatto che appunto ho pubblicato un paio di giorni fa un CineFact in merito, non so se l'avete visto, non so se chi ci ascolta lo ha visto,
sì.
Ma volendo ve lo dico, nel senso che ve lo posso raccontare. Allora, non era CGI, cioè okay. Non era computer grafica. La computer grafica l'hanno usata per aiutare i movimenti di questo pupazzone. Il responsabile degli effetti prostetici di The Last of Us è Barry Gower, mm-hmm. che non è uno che arriva per caso, nel senso che ha vinto 4 volte l'Emmy Award per il make-up ed è colui che ha creato e costruito il look di Vecna di Stranger Things.
Ah, beh.
E il look di The Night King di Game of Thrones.
Ah, okay.
Quindi comunque due personaggi già abbastanza iconici. Delle serie di riferimento. Dentro il costumone c'era uno stuntman britannico chiamato Adam Basil, alto 2 metri,
okay.
che aveva già lavorato con Gower su Game of Thrones ed era stato consigliato a Neil Druckmann e Craig Mazin. Ha detto,
uno dei gigantoni, detto,
prendete lui, lavoriamo con lui perché in gamma ci ho già lavorato, eccetera eccetera. Hanno fatto un calco completo del corpo dello stuntman e hanno modellato le protesi con l'argilla da modellare. Il costume è in lattice espanso e gomma piuma, molto mm-hmm. leggero, molto spugnoso, e per far risaltare i pezzi di funghi tutti belli penzolanti eccetera eccetera durante la scena notturna l'hanno ricoperta con un lubrificante viscido in modo che sembrassero un po' lucido, bagnaticci, un po' lucidi eccetera eccetera, che riflettesse la luce, anche per tutte quelle escrescenze fungose andavano a coprire i bottoni automatici, le clip e le cerniere della tutona, perché era divisa in sezioni,
certo.
C'era la metà superiore, la testa, le braccia e le gambe e una cerniera sul retro e intorno alla vita per poterle unire. Che detto così effettivamente fa ridere, perché a questo punto ti immagini proprio uno che si mette proprio il tutone da bloater. Il tutto pesava circa 40 kg.
Minchia.
Che
non sono pochi.
Non sono pochi. Ma al di là della resa effettiva, che mi ha, quando c'è il totalone si muove un po' goffo, non lo so, con questa panzona.
È lento.
Mi ha fatto un po' strano. Il problema principale, e ce l'ho anche con la clicker bambina, che anche quella non era CGI, ma è una vera bambina di 9 anni che fa nella vita la ginnasta, la contorsionista, e quindi l'hanno vestita da clicker. Allora, noi abbiamo appena imparato che questi benedetti mostri non annusano e non vedono,
mm-hmm.
vanno a udito. In quel casino incredibile di quando escono tutti e tutti cominciano a sparare, vediamo il bloater che punta Barry, che ha il fucile, lo prende e gli stacca la testa. Scena dopo vediamo Ellie che individua un finestrino aperto nel pick-up, si infila nella macchina, e dopo la clicker che si infila nel finestrino aperto per trovare Ellie. Come... c'è qualcosa che non mi quadra.
Stai facendo la butta al cazzo.
No, attenzione, qua siamo vicini al buco al famoso buco di sceneggiatura. Nel momento in cui
ma siamo in una situazione
in un'opera di fiction, dai delle regole, poi tu devi attenerti a quelle regole, altrimenti c'è qualcosa che non mi torna.
Siamo in una situazione di Indocoio-Coio. No,
ho capito, forse va bene, posso passartela per il bloater, ma la bambina che si infila nel finestrino perché ha sentito Ellie in macchina, ma come cazzo ha fatto a sentirla in macchina, che è attorniata da gente che spara, urla, corre e fa casino, e questa si è infilata dentro una macchina e ha beccato proprio il finestrino?
Era vicino al finestrino. Comunque, ammesso che il bloater sia cieco, no? Perché adesso non ne ho la certezza, loro fiutano il minimo rumore. Quindi anche
ma era attorniato da rumori.
Davanti c'aveva lui, però, il tizio barbuto.
Se riesce a orientarsi con i click e il radar di rifrazioni dei suoni, vuol dire che comunque l'udito lo usa molto bene. Comunque faccio una piccola parentesi per spiegare al pubblico la differenza tra i runner, i clicker e i bloater. Quando uno viene infettato, queste sono le varie fasi di diffusione dell'infezione. Quindi il runner è un appena infetto.
Ok. Esatto. Aspetta, sto imparando una cosa nuova adesso.
Per questo te lo spiego. L'appena infetto vede ancora, ancora completamente il controllo del suo corpo e corre. Quindi è quello che succede, per
quello
esempio.
Quello più umano.
Più umano, a Sam nella fine della puntata, alla vecchia del primo episodio.
Sì.
No, quando sono appena infetti. quando l'infezione si diffonde, quindi il fungo inizia a mangiare dall'interno l'organismo, a un certo punto sbuca dalla testa e quindi gli fa perdere gli occhi.
Esatto.
E quindi perde la vista e diventa un clicker, in cui il fungo ha una presenza massiccia. A quel punto poi di solito gli organismi vanno a morire, quindi si spiaccicano in un muro e il fungo continua a crescere. Ma nel caso di organismi particolarmente forti, esempio un energumeno di 2 metri particolarmente forte, l'organismo riesce a resistere oltre la fase di clicker e diventa un bloater, che non si sa per quanto tempo dura, però diciamo che l'infezione si è diffusa ancora di più, però l'organismo non è ancora morto e quindi è super resistente perché è completamente ricoperto dal fungo, ma non si è ancora spiaccicato in un muro, diciamo.
E infatti nel gioco sono più difficili da uccidere.
Esatto.
Beh, immagino.
Quindi è una sorta di organismo umano particolarmente forte che ha resistito più a lungo ed è quindi ha completato questa metamorfosi. Questo è per capire un po' come funziona.
Okay.
E secondo me...
Pensavo fosse una cosa dovuta al modo in cui erano rimasti loro sottoterra, nei tunnel, eccetera, eccetera.
No, no, è proprio il decorso, diciamo, di questa infezione, diciamo così. Che è pensato molto bene, è coerente con la storia raccontata. Vabbè, quindi scoppia il casino, il bloater uccide Perry in maniera cruenta. Tra l'altro avevano pensato inizialmente di farglielo strappare a metà, però poi non riuscivano a fare una maniera realistica in cui venisse strappato il corpo a metà e quindi alla fine gli stacca solo la testa. Tra l'altro i VFX delle creature sono di Weta,
sì,
che sono i migliori del mondo a fare creature, ormai sono specializzati, quindi abbiamo un'eccellenza dal punto di vista VFX.
Tra l'altro ho visto oggi pomeriggio una cosa di uno dei tecnici di Weta con i Corridor Digital su Avatar, sì, la via dell'acqua, no, te l'ho mandata, non so se...
No, l'avevo già vista.
Ah, ok.
Con la del braccio.
Esatto.
Sì. Bellissimo. No,
fantastico.
E, tra l'altro io ho notato una cosa, guarda, secondo me i VFX di questa serie sono eccellenza e tra l'altro raccontavano Druckmann e Mazin che il problema attuale è nel riuscire a trovare società di VFX disposte a fare VFX su un prodotto, perché ci sono talmente tante produzioni in corso che necessitano di VFX che gli artisti nel mondo sono finiti e loro hanno avuto la fortuna che quando andavano dalle aziende, diciamo, preferite della loro lista, quelle in cima alla lista, e gli dicevano The Last of Us, loro dicevano: ah, ma fichissimo, siamo tutti fan, lo facciamo assolutamente, perché siamo arrivati al punto in cui c'è talmente tanto lavoro che hanno possibilità di scelta. E loro hanno avuto la fortuna di avere un progetto che stava a cuore al mondo degli artisti di VFX, perché si sovrappone un po' il mondo dei videogame con chi fa VFX, sì, perché si tratta sempre di grafica 3D, eccetera. Quindi hanno avuto questa fortuna e direi che si vede la qualità del lavoro che c'è nella
serie. Ma anche nelle cose... Ne abbiamo parlato, credo, la settimana scorsa o quella prima. Non solo in questi casi, dove evidentemente anche allo spettatore più meno smaliziato, non credo che nessuno pensi che sia un mostro vero e che l'attore ha perso la testa decapitato da uno grosso, ma anche nelle cose che si notano meno, quindi nei set extension, nei momenti in cui c'è, sì, l'autostrada deserta con le macchine ammassate, cioè tutte queste cose. Forse l'aereo della puntata 3 sulla collina,
no,
quello non era proprio venuto benissimo.
Ho notato,
però per il resto, wow.
Ho notato in questa puntata, in una scena in cui camminano per strada, che si vede un campo lungo, che una delle macchine distrutte sulla strada era bidimensionale, in realtà era tipo una macchina photoshoppata messa lì, integrata perfettamente, dovevi proprio avere l'occhio perché c'era questo movimento di camera, il parallasse anche minimamente,
okay, non ha seguito l'ottica,
però era perfetto, era proprio l'occhio, ci vuole l'occhio molto tecnico per notare queste cose.
Oppure lo fa chi fa la puntata.
Vabbè, cioè, ogni tanto lo faccio pure io. Vabbè, per concludere, Kathleen viene uccisa tra l'altro dalla bambina, che è un bel tocco, no?
Sì.
E Sam, Ellie ed Harry riescono a scappare e si rifugiano poi in una casa. Sam ed Ellie sono insieme e stanno, insomma, Ellie sta cercando un po' di tranquillizzarlo, leggono i fumetti che hanno preso nel rifugio e in quel momento lui le chiede se ha paura e di cosa ha paura. Tra l'altro è bello il tocco che Sam ha sempre questa lavagnetta molto, molto retro, no? Però è una cosa non digitale che permette effettivamente di scrivere e riscrivere quante volte lui voglia. È molto lo-fi, no? C'è questa sorta di ritorno al passato
certo.
In un mondo in cui le risorse sono differenti, no?
Infatti all'inizio non capivo cosa facesse quando sollevava il foglio.
Tu non le hai mai viste quelle?
No. Vedi, perché sei giovane.
Invece cancellava, cioè in qualche modo cancellava quello
che perché
fatto.
Con la punta, quella non è una biro, è una punta che praticamente va a pigiare la plastica.
No, quello sì, quello sì.
Questo...
Ma come faceva a cancellare?
Perché nel momento in cui la alzi, la stacchi giusto, da quello giusto. Che vai a premere e quindi torna
sì.
Nulla.
Sì, sì, è una roba proprio degli anni 70, credo.
Tra l'altro il lo-fi torna anche banalmente nei fumetti, perché
anche
magari,
esatto.
Magari parlo da uomo anziano e sicuramente ci saranno un sacco di eccezioni, ma all'età di Sam e Ellie, oggigiorno di solito hanno smartphone video games, l'iPad, sì. non i fumetti.
Sì.
Non voglio generalizzare, però...
No, è vero. Beh, ormai il mondo è così. Sam mostra... Vabbè, Ellie dice che quello di cui ha paura è rimanere da sola,
sì.
La sua vera paura.
Prima ci scherza, tenta di scherzarci un po', sdrammatizzando. Sì.
Tra l'altro gli chiede, Sam le chiede, ma tu non hai paura? E dico, ma perché? Non ti sembra spaventata? Invece io ho sempre paura. E mi è stata molto bella quella cosa. Sì. Affronta la paura in modo diverso da Sam.
Posso dire che in scene come queste... Ogni dubbio iniziale o comunque non magari generalizzato del pubblico di massa sulla scelta di Bella Ramsey viene completamente annientato dalla bravura recitativa di questa ragazza.
Mi piacerebbe poterti dare ragione, ma io ancora oggi leggo un sacco di gente che dice sì, la serie è bellissima, però Bella Ramsey non c'entra in cazzo. Che palle.
Non ci assomiglia minimamente, però è perfetto. Però
È bravissima.
Riesce a comunicare delle emozioni con un'eleganza e un'efficacia incredibile.
Tu probabilmente che non hai mai giocato riesci a dirlo molto più facilmente, però posso anche capire chi dice una cosa del genere, ma non lo condivido.
Però come sempre quando si parla di film biografici o adattamenti o altre cose, eccetera, non è un concorso di sosia. Cioè,
ma che poi quello che dico sempre è che nessuno degli attori si assomiglia.
Neanche Pedro Pascal, volendo, assomiglia a Joel. Basta un uomo con la barba e allora ti va bene, cioè è una stronzata.
Ma non perdiamo il focus. Dicevo, la bravura di Bella Ramsey nel personaggio di Ellie in questa scena è quando Sam svela il morso e lei inizia ad autoconvincersi di poter essere la cura, tanto da tagliarsi la mano e diciamo sporcarla di sangue sulla ferita. Quella scena lì mi ha ucciso, cioè lì c'è proprio lacrimoni. Perché? Perché c'era questa sorta di speranza di fondo e di disperazione, tutto misto insieme, no? Dove lei ha creato, ha iniziato a sentirsi responsabile di aiutare questo ragazzo, tanto che non va neanche ad avvertire Harry e Joel della cosa. Perché probabilmente in fondo al cuore sa che non serve a un cazzo, ma non vuole perdere quella speranza e ha la paura magari che Joel dica sparagli in testa.
Esatto.
E ci vuole provare fino all'ultimo. E quando poi la mattina dopo trova Sam seduto...
Che vabbè, lì...
E lo chiama...
Super telefonato che lui era già andato.
Lo chiama, ma Sam è sordo. E anche una volta infetto rimane sordo perché è un problema diciamo organico. Quindi non si gira fino all'ultimo e poi quando succede il disastro.
Infatti lui si accorge di lei quando la vede, non quando la sente.
Infatti. E poi Harry si trova... Harry inizialmente non vuole che Joel gli spari, quindi toglie la pistola a Joel, spara in terra per fermare Joel e poi interviene l'istinto. Gli spara senza volergli sparare.
Infatti anche lì scena secondo me meravigliosa come dinamica e scrittura, perché io ero ultra coinvolto, nel senso che tu dici che cazzo fai? Nonostante sia evidente che Ellie... non sarebbe morta, non sarebbe stata infetta, però comunque il momento ti agita e il momento in cui Harry spara per terra bloccando l'intervento di Joel mi è venuto spontaneo, sai, proprio dire Ma che, cioè, qui, che cazzo, cioè,
cosa fai?
Che, quindi dove, cosa dobbiamo fare? Cioè, sai proprio che dici,
è quello che pensava anche lui.
Ma, cioè,
ma penso l'avremmo avuti tutti un attimo di incertezza.
Per forza.
Cioè,
panico,
terribile.
Panico. Poi tutto avviene in pochi secondi.
Esatto.
E dopo ho detto, ora si spara in testa. Sì,
infatti, quello che succede dopo, come l'hanno fatto vedere tramite il punto di vista di Ellie, lì. Ma li vedi, a me ha distrutto quel pezzo.
E anche a me, anche perché appunto lì, secondo me, è uno dei pezzi di bravura di Bella Ramsey più alti che abbia visto in 5 puntate. La sua reazione a quel gesto, poi sì, mettici la regia, mettici la direzione degli attori, qualcuno le avrà detto di fare così, magari le hanno girato 12 Chuck e ha reagito in 12 maniere diverse, questo è quello che vediamo, ok. Però è stata proprio bella come scelta interpretativa.
Che
quella
poi non
reazione.
È una reazione. Se tu ci pensi, non è una reazione super esagerata.
No, è quella la cosa.
È inaspettata.
Esatto.
E soprattutto spaventata.
Spaventata.
E quella è scioccante.
Spaventata
per
e consapevole. Cioè.
Sì.
In quel momento prende coscienza del fatto. Non, cioè, come biasimare lui? Che alternative ci potevano essere? Cioè, proprio si spegne quasi la luce negli occhi in quel momento.
Perché si ricorda che vive in un mondo di merda.
Esatto.
Ed è così. E così, niente, rimangono di nuovo da soli loro due e camminano verso le prossime avventure.
Non prima di aver lasciato la lavagnetta,
ah,
di
già,
cui parlavamo prima,
funerale.
Con scritto I'm sorry.
Il funerale.
Che anche quello.
Sì.
Torniamo al discorso di prima, del fatto del proteggere qualcun altro a cui tieni.
E del fatto che non è servito a niente anche il suo sangue, quindi...
Il che apre tra l'altro anche un po' di domande, nel senso...
Beh, chiaramente se la cura è nel suo sangue non è spiaccicandolo,
esatto,
sulla ferita.
Tagliandosi una mano.
Gesto,
è ok, però...
Però il dubbio c'è, funziona.
Il dubbio c'è,
funziona.
Anche perché il ragazzino è stato morso alla caviglia.
Tra
quindi
l'altro,
io all'inizio dicevo, è stato morso alla caviglia, quindi l'infezione... avverrà più lentamente, no? Perché una delle regole che ci hanno insegnato è che se ti mordono al collo
probabilmente
succede subito, e invece forse perché l'organismo è più piccolo.
Poi è passata una notte comunque.
Però probabilmente tanto. Se lei avesse subito avvertito Harry e Joel gli avrebbero tagliato la gamba e avrebbe,
esatto,
avuto magari qualche chance in più.
Vabbè, quando questo non possiamo saperlo, non sappiamo neanche come funziona in realtà nel
però
dettaglio, non ho
già
mai parlato.
Già è sordo, gli togli pure una gamba, cioè a quel punto, povero ragazzo.
Ma voi avete notato ogni volta che vengono inseriti dei personaggi come va a finire? Ci avete fatto a caso?
Certo.
Che rimangono alla fine loro due.
Sì.
Sì, sta cosa un po'... Non vi affezionate troppo ai personaggi di The Last of Us. Vediamo se ci sono invece...
Altra chicca, non so se ci avete fatto caso, ma c'è un'inquadratura meravigliosa che io adesso devo riuscire a recuperare, perché l'ho vista e poi ho visto che l'ha notata anche qualcun altro su Twitter. Ho detto, allora non sono io pazzo. Chiedo a voi due e chiedo anche a chi ci sta ascoltando se l'ha notata. C'è un momento in cui c'è un'inquadratura da fuori la finestra con Harry che guarda fuori e nel riflesso del vetro lui sugli occhi ha una striscia rossa, che è esattamente la striscia che dipinge sulla faccia del piccolo Sam.
Dove? In che punto?
Nel punto in cui devono guardare... nel punto in cui guarda fuori per vedere Joel che ha a che fare con gli altri.
Ah,
nel flashback.
Sì, sì, forse l'avevo notato.
C'è questo rimando fatto apposta, ovviamente.
Bene, siamo in chiusura, ma vediamo se ci sono dei messaggi che ci avete inviato.
Allora sì, ci hanno scritto in tanti. Io vi ricordo che a un certo punto durante la settimana sul nostro canale Telegram di cinefx.it, quello aperto a tutti, non solo ai Patreon, vi chiederò di commentare la puntata. E questa settimana ci ha scritto ad esempio Eric To, che ha apprezzato tantissimo ad esempio la scelta, definisce incredibile il colpo di genio quello di far di Sam un ragazzino sordomuto, perché aggiunge ansia come se non ci fosse un domani.
Vero.
E andando alla fine dell'episodio, a suo parere l'interpretazione di Bella in quel momento è stata incredibile. Niente classiche urla strazianti o simili, un sussulto e una faccia distrutta senza bisogno di fare altro. Brava, brava, brava. È quello che abbiamo appena detto.
Sì. Beh, fa piacere vedere che non è stato notato solo da noi.
Esattamente, anche Gianluigi, grande puntata, secondo me la migliore fino a qui, ad aver dosato bene azione, relativa tensione, approfondimento psicologico dei personaggi, vertendo sulle tematiche non solo di questa prima stagione, ma addirittura della prossima. Attenzione, qua si apre...
La migliore non lo so, però il livello è talmente alto che è difficile dire, cioè sono una più bella dell'altra, quindi se il livello continua a essere così fino alla puntata 9...
Ma la cosa divertente sì. È che ogni puntata, già dalla prima abbiamo detto, beh, questa prima puntata splendida, se la qualità rimane questa, direi che su 5 puntate abbiamo la qualità che è rimasta quella, eh? Alex Lenoci che ci dice puntata impressionante, tensione ed emozione parte finale addirittura superiore al videogioco. Paolo che piange per la lavagnetta con scritto I'm sorry. Sergio Nocerino che ci dice stavo appena iniziando a riprendermi psicologicamente dalla terza puntata e poi sono arrivati Harry e Sam, sono devastato, questa è cattiveria.
Sì, possiamo definirla sadica questa serie.
E anche lui sottolinea il fatto che non bisogna affezionarsi ai personaggi, questo mi ricorda le prime stagioni di Game of Thrones.
Già.
Nick invece non è d'accordo perché dice il videogioco anzi secondo me è molto superiore in questo arco, riesce molto meglio a farci affezionare a Henry e Sam rispetto alla serie, anche solo banalmente per il maggior tempo che si passa assieme a loro.
Beh, sai, intanto è soggettivo e poi sono, essendo due medium diversi, nel gioco tu sei coinvolto in prima persona, quindi hai un legame diverso con quello che succede, con i personaggi, col personaggio di Joel, che è il tuo avatar.
Io ribadisco che non sono paragonabili. No, sono due esperienze completamente diverse. Tra l'altro poi sono anche due personaggi diversi nel gioco, quindi come fai a paragonarli?
Certo.
Sì.
Giordano dice che il livello è sempre alto, il fatto che ci sia poco lavoro di CGI rende spettacolare qualsiasi scena. Antonio che ci dice, caro Teo, caro Paolo, caro Claudio. Che dire di questa serie se non che mi sta tenendo incollato al divano con gli occhi spalancati? Superba, secondo il mio modestissimo parere sta riuscendo dove tutti gli altri adattamenti dal mondo videoludico hanno finora fallito. Per il mood, l'atmosfera, la lore, sto risentendo gli stessi brividini delle primissime puntate di The Walking Dead, dove tutto era nuovo, affascinante e inquietante. Dal vostro fedelissimo Antonio e Dorotea. Si parla.
Ciao Antonio.
Marco che ci chiede: ma che senso ha dare un fucile da cecchino a un nonnetto che non ci vede neanche a mezzogiorno? Eccolo.
Dopo il podcast potrà dire: ah, ecco perché.
Davide, puntata impressionante, sono certamente di parte. Che cazzo di capolavoro. E Antonio che, concludendo, segnala per la nostra amorevole community che Now è in offerta fino a mezzanotte, però la puntata esce dopo, quindi potevi dircelo anche un po' prima.
Vabbè.
Niente, basta, okay. Tutto qua.
Quindi ricordatevi, dopo l'uscita della prossima puntata, di scriverci rispondendo appunto sul canale Telegram all'appello, per scriverci anche vostre domande, cose su cui possiamo discutere, perché può essere uno spunto di discussione. Vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, qua? Proporrei una nuova maglietta, Teo.
Cioè?
Cioè?
Puoi provare a indovinarla. Si chiama Da ignorante del gioco 3 punti.
Ma sai che non sarebbe male?
Io me la comprerei subito.
Quindi ci ascoltiamo nella prossima puntata. E nel frattempo ricordatevi che abbiamo anche un'uscita settimanale col podcast principale. Quindi se siete capitati qui per caso soltanto da fan di The Last of Us, provate ad ascoltare anche le nostre puntate settimanali, magari vi affezionerete. Teo, vuoi aggiungere un'ultima cosa?
Ultimo dubbio, visto che sono già usciti tutti i titoli, come già sappiamo, delle puntate di tutta la stagione. No, io non voglio svelare nient'altro, okay. Eccetera. Mi chiedo solo che cosa cacchio voglia dire il titolo della prossima puntata, la numero 6, che è Kin. K-I-N. Non ho
Kin?
Idea di cosa sia, perché non è un verbo, non credo sia un nome.
E Kin lo sa.
Vabbè, con questa chiudiamo. Ciao, grazie, arrivederci alla prossima.
Quindi un saluto da Claudio Manca.
Ciao a tutti, grazie.
Che trovate su Instagram @cdlycrash,
cdlycrash, yes.
Che potete vedere anche dei fantastici reel a tema The Last of Us,
sì. Tanto per dire,
e God of War. Un saluto da Teo Yusufian.
Ciao Ne,
il nostro direttore editoriale di Cinefax. E un saluto anche da me, Paolo Cellamare. Ci ascoltiamo settimana prossima. Ciao.
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.